radici ribelli, derive autoritarie e resistenze popolari. Colonialismo, fascismo e crimini di guerra ieri e oggi.
Ringrazio Eric Dovetti di essere qui con noi per parlare di colonialismo, fascismo e crimini di guerra ieri e oggi. Eric, come immagino saprete, insomma, è uno storico freelance, studioso di fascismo, di seconda guerra mondiale, di resistenza in particolare e di storia della Jugoslavia nel Novecento. È un esperto di divulgazione storica, viaggi e politiche della memoria, autore di diverse monografie, alcune delle quali si trovano anche qua, potete consultarle e prenderle anche qua, e due documentari, un romanzo, una favola, articoli scientifici e divulgativi. E tra i libri più recenti ci sono Allora le foibe del 2021, Di carnefici del duce e La non guida, confini e il nostro terrorismo. Io ti ringrazio perché appunto so che gli impegni sono tanti e ringrazio ovviamente tutte e tutti i partecipanti. E appunto rispetto un po' all'introduzione sul piano delle relazioni internazionali, questo oscillo reazionario, ecco, si traduce nella recrudescenza dell'imperialismo e nella progressiva erosione del diritto internazionale, dalla Palestina al Libano, dall'Iran al Venezuela, sono guerre, aggressioni unilaterali e coloniali, insomma, è una repressione violenta che tornano ad essere strumenti di governo della crisi del capitalismo, funzionali anche all'aumento dei profitti e al rafforzamento del potere delle elite locali e globali. Nei casi della Palestina e poi recentemente dell'Iran, questa deriva arriva fino alla normalizzazione dei crimini contro l'umanità e anche del genocidio. E nella sostanziale acquiescenza dei governi europei, con poche eccezioni, se vogliamo, come può essere la Spagna, insomma. Però ecco, rispetto ai tuoi studi e alle complicazioni, questa recrudescenza che si diceva, con il ritorno alla politica delle cannoniere, insomma, di stampo un po' mercantilista, in spregio a ogni tipo di diritto umano e internazionale, anche per quella sedicente potenza civile che sarebbe rappresentata dall'Europa, almeno insomma teoricamente, sembra un triste ritorno al futuro, una sorta di rimorso storico, anche pensando via al titolo del panel, ecco, te come la vedi e come la vedi?
Innanzitutto grazie per l'invito e grazie di avervi, insomma, accolto in questo bel festival, mini festival, su questi temi così importanti. Allora, per rispondere alla tua domanda, bisogna partire da che cosa sono stati i crimini fascisti, che cosa sono stati i crimini di guerra fascisti di cui io parlo nel mio libro, per me c'è il duce, ma su cui mi occupo da tanti anni. Per capire se ci sono dei contatti e dei legami in modo attualità, io credo che ci siano. Perché? Perché i crimini fascisti sono di fatto, i crimini di guerra fascisti sono di fatto il risultato di una somma di fenomeni, diciamo riassumendo, semplificando molto. Da una parte una serie di guerre di invasione, di guerre imperialiste condotte quindi fuori dai nostri confini contro popoli considerati inferiori e quindi non degni di governare i propri territori. Guerre quindi che hanno lo scopo di depredare le risorse del territorio e schiavizzare la popolazione. Queste sono fatte le tensioni fasciste che avvengono nel corso di tutto. La prima guerra fascista è la lunga riconquista della Libia, che è una guerra coloniale in un territorio teoricamente già italiano, che è stata conquistata nel corso degli anni 20 fino a, diciamo, la conclusione del 32. E poi, a 35 in poi, è la guerra di Spagna, ne spesso dimentichiamo, dove giustamente ricordiamo i tanti volontari antifascisti, anche italiani, che hanno combattuto per difendere la Repubblica legittimamente eletta, ma dimentichiamo che il regime fascista ha inviato un esercito di 80.000 uomini con carri armate, eccetera, per consentire a Golpista, Francesco Fatto, di prendere il potere. E poi, naturalmente, le altre guerre di invasione, subito prima, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, Albania, Grecia, Francia, Slavia e la partecipazione all'invasione dell'Unione Sovietica. E tutte queste guerre hanno in comune il fatto di essere guerre di aggressione penaliste e coloniali, come abbiamo detto. A questo si somma una mentalità che sostanzialmente è una visione, un sistema di pensiero che sostanzialmente è il sistema di pensiero fascista, che naturalmente rende possibile quel tipo di guerra, cioè è alla base di quel tipo di avversione, ma che anche in qualche modo rende possibili poi il comportamento che dei nostri soldati, che non è frutto, come qualunque altra circostanza di questo tipo, di una cattiveria innata di un popolo. Nessun popolo è più buono o più cattivo di altri. Quindi la retorica sugli italiani come la gente non è sbagliata perché in realtà gli italiani sono cattivi, è sbagliata perché è una stupidaggine razzista. non ci sono né popoli buoni né popoli cattivi, ci sono circostanze in cui il popolo e quindi di conseguenza un esercito, tipo tutto un esercito di leva, può commettere anche crimini terribili, se appunto ci sono queste premesse. La prima è questo tipo di guerra qua, e la seconda è un sistema di pensiero che prevede che quel tipo di guerra sia giusta, che vada, che possa essere portata avanti, per esempio appunto il razzismo, no? Per cui si dà per scontato che siccome il nostro popolo è migliore dell'altro popolo, allora è giusto che io prenda le risorse, catturi questo popolo e lo renda schiavo. Ma oltre a questo ci sono tanti altri elementi, il militarismo naturalmente, quindi l'idea che qualunque conflitto si risolve con le armi è più forte, è giusto che domini il più debole, la violenza considerata un valore, il sessismo che fa parte di questo sistema di pensiero per cui anche le donne fanno parte del pottino di cui appropriarsi, il tradizionalismo religioso spesso ma non solamente che lascia intendere questa equilibrazione è la logica conseguenza di una superiorità culturale o religiosa rispetto ad altri popoli, sono tutti elementi che noi ricordiamo nell'attualità e che ricordiamo nei governi e negli eserciti che oggi compiono crimini di questo tipo, analoghi a quelli compiuti degli eserciti fascisti nella seconda guerra mondiale. E io leggo questa continuità come la leggeva ormai tanti anni fa Umberto Eco quando ha ideato la categoria di fascismo eterno, per cui il fascismo è una visione del moto più che un'ideologia, che effettivamente forse non è mai stata un'ideologia strutturata, l'ideologia politica strutturata concretamente, ma è una visione del mondo che include tutti questi elementi che ho nominato anche altri e che quindi, come dire, esiste da prima il fascismo, esiste anche dopo il fascismo. Noi in Italia l'abbiamo sperimentato nella sua essenza e brutalità negli anni, nel ventennio fascista, ma in altre parti del mondo quel tipo di divisione del mondo, potere o è stato al potere in periodi diversi, eccetera. E quindi in questo senso, sebbene naturalmente ogni contesto sia diverso, che la storia è diversa, un'evoluzione diversa, quindi non si possono semplicemente paragonare o sovrapporre fenomeni storici uno sull'altro, questo è ovvio, ma c'è una continuità di visioni, di sistema di pensiero, c'è una continuità di modalità di conflitto e c'è una continuità quindi nel fenomeno dei crimini che sono conseguenza e dei civili che sono conseguenza di questo o di questi due elementi.
Grazie, e fra l'altro ovviamente poi, come abbiamo fatto anche nei giorni scorsi, approfitterei e invito, se poi ci sono interventi e domande brevi, però appunto visto che siamo qui in presenza, e mi veniva in mente, a proposito, citavi da Jugoslavia, su questo insomma ti sei focalizzato molto e su tutte quelle vicende del confine nord orientale, sui Balcani e appunto sulla stessa disgregazione e quel fenomeno che poi ha rappresentato un'esplosione di conflitti etnici, ulteriore revanchismo, revisionismo a seconda del luogo, della prospettiva da cui insomma venivano un po' vissuti certi eventi, con rigurgiti nazionalisti, anche tensioni irrisolte e di fronte appunto ai conflitti che vediamo oggi, viene da chiedersi se appunto da quella vicenda si è in qualche modo imparato qualcosa o se in realtà quella vicenda si ripropone in qualche modo in certe dinamiche.
Ma allora, il fatto che tutte le guerre, in particolare le guerre di cui parlavo adesso, non solo procurano dolore, violenza, devastazione, ma producono traumi difficilmente immaginabile del periodo, né per la popolazione che subiscono l'invasione e la violenza, ma anche negli eserciti che operano la violenza. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Io, studiando appunto da tanti anni i crimini di guerra fascisti, in particolare più nello specifico, ma giustamente ricordato, l'occupazione italiana in Jugoslavia nella seconda guerra mondiale e il territorio europeo dove il fascismo ha agito in maniera più brutale, e avendo intervistato molti eredi, ci letto molte testimonianze, eccetera, non smendo mai di ripetere che quell'esperienza è proagna anche per chi agisce nella violenza, non solo per chi la subisce. Come diceva quel grande poeta, mio contemporaneo, Umberto Bossi, siamo tutti vittime carnetici, sato prima o poi gli agili siamo noi. E questa frase mi sembra una stupidaggine, mi piace se la leggiamo con attenzione, ci dice molte cose anche su che cose sono le guerre. E gli altri siamo noi, nel caso della storia italiana nella seconda guerra mondiale è veramente emblematico e chiarissimo, no? Perché con le centinaia di migliaia di soldati italiani che hanno preso parte, probabilmente milioni se intendiamo gli adibetti fino alla seconda guerra mondiale, di giovani maschi italiani che hanno preso parte a quel sistema di violenza, poi molti di loro stessi sono finiti in prigionia o prigionieri inglesi e gli americani o ancora peggio quei prigionieri dei tedeschi, termali, avevano internati militari italiani, alcuni sono stati vittime delle foibe o della resa dei conti di fine guerra, o altri italiani, che non è direttamente responsabile, sono parte comunque di quel sistema di potere ed erano nostri concittadini, hanno subito la violenza scatenata dalla violenza fascista, come conseguenza della violenza fascista, i bombardamenti alleati sulle città italiane, e di nuovo la resa dei conti di fine guerra, insomma tanti fenomeni che di fatto poi si riversano sul popolo, diciamo, in qualche modo responsabile di quelle violenze. Quindi si tratta di... queste guerre sono appunto traumatiche per entrambi i popoli, o a che modo sono due o di più, che prendono parte a quel conflitto. Ma lasciano anche dei segni indelebili che durano per decenni. Cioè questi traumi sono traumi che poi diventano traumi in qualche modo sociali, che è difficile affrontare, che andrebbero affrontati culturalmente a livello di intera società, cosa che è molto difficile da fare nell'immediato, è difficile da fare anche a distanza di anni, è difficile da fare poi anche a distanza di decenni, caso italiano è emblematico perché noi conti col fascismo non ne abbiamo mai fatti, non è detto, sono cose che possiamo andare per scolpate in questo fatto di noi, insomma non c'è stata una maniera italiana, non ci sono stati che i criminali di guerra italiani non sono stati mai processati né condannati per i loro crimini, quindi non si è diffusa la percezione che ci fosse una colpa dell'esercito fascista. C'è stata una continuità delle carriere di molti responsabili diretti di crimini nel dopoguerra, hanno proseguito le proprie carriere comunemente, e poi una narrazione, una costruzione narrativa sul fascismo, sulla seconda guerra mondiale, in cui gli italiani sono stati solo vittime, appunto, non carnefici, in cui quindi di fatto nessuna colpa. Come dico sempre, siccome i crimini fascisti non si è veramente mai parlato a livello mainstream, faccio per dire, non c'è un film che racconta che di guerra fascisti. I film costruiscono l'immaginario collettivo più di qualunque altra cosa, sicuramente più dei libri di storia o dei manuali scolastici. Non abbiamo un film che racconta i violini fascisti, non è mai stato prodotto in tutto dal dopoguerra ad oggi, e in compenso abbiamo, con l'ultimissima uscita, abbiamo 5 film sulle foibe sull'esodo prodotti negli ultimi 20 anni, tutti prodotti ad Rai, quindi prodotti volontariamente dallo Stato italiano per narrare una certa storia vittimista. Ed è chiaro che il fascismo a questo punto non è vero che ha fatto anche cose buone, il fascismo ha fatto solo cose buone. Se quelle cattive non abbiamo mai sentite nominare, cosa avrebbe fatto di negativo il fascista? E questo fa sì che appunto, affrontando il tema, cioè adesso parlando della società che ha prodotto la violenza, ma anche per chi subisce la violenza è molto difficile uscire da quel meccanismo, anche perché, guarda, mi sa di volta risposta, ma l'ho presa molto da lontano, ma... No, anche perché un elemento che non dobbiamo dimenticare, che riguarda anche questo l'attualità, nelle situazioni di questo tipo, cioè nelle guerre che ho descritto prima, e contesti di violenza di guerra che ho descritto prima, sempre, c'è un popolo oppresso da questa invasione e occupazione, mangiando la parte di quel popolo che collabora con i basuoli e gli occupanti e che sceglie, mille ragioni complesse, essere motivazioni politiche, possono essere opportunismo o essere disperazione, possono essere tante le motivazioni, ma si sceglie di collaborare con gli invasori. E questo quindi produce una frattura nelle società. Nel caso della Jugoslavia, cioè quindi la tua domanda, questa cosa è molto evidente, cioè la frattura prodotta, o meglio, esisteva già, ovviamente conflitti esistono in buona della società a prescindere da uno stato di guerra. quei conflitti che già esistevano vengono esacerbati dall'invasione italiana e tedesca. Molte forze politiche decidono di collaborare con gli invasori e danno vita all'interno della guerra di occupazione e della guerra di liberazione anche alla guerra civile. Sono le stesse categorie di Calvi Pavone, siamo sempre lì. Il concetto è che esiste anche nel caso jugoslavo, addirittura la maggior parte delle vittime sono colpo e furto della guerra civile o della guerra ai civili condotta da queste forze collaborazioniste che si identificano nel modello politico fascista, o anche quando si identificano in qualche modo lo mettono in pratica. Gli Ustascia croati, che sono fascisti croati, che sono affini anche ideologicamente al fascismo, conducono una vera e propria campagna di sterminio contro le popolazioni rom, ebraiche, soprattutto serbi di Croazia e Bosnia. I cecchi serbi, che apparentemente non condividono il modello politico fascista, ma di fatto operano nella stessa logica di ipernazionalismo, di razzismo e di dominio su altri popoli, e portano avanti massacri contro la popolazione, soprattutto musulmana, di Serbia, Bosnia e Montenegro, e via dicendo. Quindi questo tipo di violenze naturalmente producono nei traumi della società jugoslava, che per quanto, diciamo, calmati dal sistema politico socialista del dopoguerra, che era anche federale, che quindi in qualche modo dava l'opportunità a ogni popolo di sentirsi riconosciuto all'interno del paese, però rimangono sotto caccia, un trauma che rimane sotto caccia, che non viene realmente affrontato dal sistema politico, che con tutti i suoi pregi avrà anche molti difetti, fra cui il fatto che sia un sistema a partito unico e senza dibattito collettivo interno, quindi non si parla di ciò che è successo nella seconda guerra mondiale. Questo trauma quindi rimane sotto traccia ed esce poi negli anni 90. Quindi anche questo dato non sono equivalenti al conflitto civile della guerra mondiale, ma sono fortemente legate a quel fenomeno e sono conseguenza anche in buona parte del contributo che i invasori tedeschi e italiani hanno dato a queste forze che a rendere possibile gli sterminio reciproci avvenuti nel corso della seconda guerra mondiale.
Grazie Eric. Mi veniva in mente, parlavi di traumi sociali, spesso citando anche la questione delle foibe, insomma, che dicevi è stata molto sovraesposta, da lì si producono anche arnesi di propaganda e elementi retorici che poi hanno in qualche modo uno scopo, e tuttora evidentemente questi fanno parte un po' dell'arsenale dell'estrema destra, che cerca con il revisionismo, con il vittimismo, insomma con alcuni espedienti, alcune tecniche sempre di riabilitarsi in qualche modo. E ti chiederei, appunto, visto che anche su questo, anzi tra l'altro approfitto di questo contesto per rinnovare la nostra solidarietà rispetto a tutti gli attacchi che poi sono venuti fuori da più parti rispetto alla sua attività pubblicistica, però ecco, appunto, allo stato attuale, già un po' lo dicevi, però ecco, rispetto a queste tecniche, a questi elementi di propaganda, il rapporto che c'è tra magari organizzazioni più di estrema destra, neofasciste, anche squadriste, e il potere che poi magari finanzia quelle operazioni culturali, oggi come ti sembra, e che ruolo quindi giocano sia quegli aspetti, quelle tecniche di propaganda lì, che anche il rapporto che c'è tra, diciamo, il fascismo di strada e quello invece in palazzo?
Ma allora, onestamente non sono molto preparato su questa domanda, lo dico subito, se non da vittima, nel senso che da vittima posso dire che le aggressioni che io subisco, aggressioni per adesso essenzialmente verbali o simboliche con fisiche, certo non tendiamo a dire il presidio davanti all'ansato dove faccio una conferenza, ma è fisico, ma non colpisce il mio fisico, per il momento per me rimane abbastanza dirimente. Però questo tipo di aggressioni hanno due volti, che sono due facce della stessa medaglia. Quindi dal punto di vista della vittima posso dire quello che vedo io da questa parte, e quindi io mi trovo magari il presidio fatto dai giovani di una oscura associazione fascista di cui nessuno ha mai sentito parlare, e però guarda caso il giorno prima sul giornale, sul Secondo Italia, su questi giornalacci fascisti escono, è uscita fuori il mio nome con l'indirizzo della conferenza e le dica che io sono un nemico dell'italianità. E quindi chissà quando è, proprio due giorni dopo c'è il gruppetto neofascista, che certo non scrive sul giornale, non è, magari non sono nemmeno iscritti a Fratelli d'Italia, ma che di fatto stanno in quell'orbita, si muovono in quell'ambiente. Questo legame è per me evidentissimo, visto appunto da questa patera dalettata, ed è anche in due direzioni, sia dall'alto che dal basso, cioè va sia dal basso verso l'alto che dall'alto verso il basso. Intendo che mi trovo sia, come dire, il gruppuscolo fascista, spesso succede nelle scuole, per esempio, dove purtroppo c'è un attivismo di questi gruppi che ha un certo appeal anche nelle scuole superiori, per cui magari il gruppuscolo neofascista che segnala ai suoi, diciamo, referenti politici istituzionali la mia presenza, arriva la circolare, ci sarà tra una settimana la mostra della scuola, allora il gruppuscolo neofascista lo segnala ai suoi referenti, che a loro volta lo segnalano al sindaco, all'assessore, al rappresentante della regione, eccetera, che a sua volta lo segnala al ministero, e poi arriva la telefonata del ministero alla scuola dicendo non dovete fare una conferenza. E questo è, diciamo, dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso, l'ho già descritto prima, spesso attraverso appunto i giornali, ma non necessariamente, lo sapevo anche essere indicazione di partito, di cui io però non mi so niente, quindi non so esattamente, non so i collegamenti. Quando sono pubblici li vedo con i miei occhi ed è abbastanza evidente il legame tra...
E allora le foibe, a proposito del libro che mi viene in mente, fra invece le strategie o i modi per riuscire a smontare questa narrazione, queste tecniche di propaganda, va, hai fatto parte della collana Fact Checking, e appunto ormai, insomma, c'è un profluvio di fake news, tra cui ovviamente, insomma, pensi Trump sia uno degli esponenti, se non altro, più potenti, con tutto quella paccottiglia che abbiamo visto diffondere in rete, anche Maccabi, se si pensa al video su Gaza e altri aspetti simili. Ultimamente va molto invece l'attacco al papato, e quindi anche lì tutta una serie di video e fake news varie. Ecco, quanto è efficace secondo te come strategia il fatto di smontare con il fact checking queste costruzioni retoriche, e come si affronta magari quando queste sono addirittura, insomma, bollinate istituzionalmente, insomma, quando non arrivano dal giornalaccio, dall'organizzazione XY, ma insomma anche in Italia, insomma, ci sono stati casi in cui abbiamo visto spacciare una ragazza per la nipote di un capo di Stato, per esempio, senza stare a fare tanti nomi, penso si capisca, e così via. Insomma, ecco, quando c'è una costruzione del potere che cerca di nascondersi dietro a una falsità evidente, mi fa checking, basta, o...
Ma allora, io sono convinto che... Allora, il fondatore della collana, Carlo Gretti, lui dice sempre, lui gli piacciono le metafore, dal cesto che dei falli. E quindi bisogna stare dietro a queste dichiarazioni e ogni volta dire no, è detto una stupidaggine. Io credo che il caso di Trump dimostri che è una battaglia persa. Cioè, se la mettiamo sul piano di lui dice una stupidaggine, noi lo devo smentire, non ne usciamo vivi, perché loro hanno una tale potenza di fuoco che tanto comunque la loro stupidaggine stravince sulla nostra verità. Ma oltretutto sono talmente a ritmo continuo che è impossibile starci dietro, cioè dobbiamo passare tutto il tempo a smentire le stupidaggini che dicono. Cioè, se voi sentite le dichiarazioni sul 25 aprile di questi giorni e dei prossimi giorni fino al 25 aprile, ogni giorno io dovrei scrivere, non so, 5 post sui social per dire la russa ha detto questa cosa una stupidaggine, Meloni ha detto quest'altra una stupidaggine, cioè, ma perché devo passare la mia vita a smentire questi? È una perdita di tempo colossale, in realtà è inutile in fondo, perché tanto comunque i miei post, per quanto riguarda ti guardino tante persone, magari arrivano 100-200 persone, mentre tra te e coloro ha pagato il telegiornale 2-3 milioni di persone, quindi oggettivamente è totalmente inutile, secondo me. Detto questo, non è che penso che il mio libro sia stato inutile, e ti invito naturalmente a comprarlo, ma come dico sempre, i miei libri continuano a comprarli, non importa te leggerli. Battuta, no, invece contateli e regalateli ai vostri vicini, questa, provenza, a te non volete. Però evito di riportarmene a casa, e utilità, parentesi pubblicità. No, in realtà non penso che sia inutile, perché penso che invece bisogna offrire a chi ha voglia di ancora usare la testa e ragionare invece di spostare queste crefinate, non tanto appunto una risposta alla singola stupidaggine, ma un sistema interpretativo. Cioè, la capacità di ragionare. Voi poi ovviamente dovete ragionare da soli, cioè insegnare a ragionare, che è la cosa che conta, quindi, cioè, se a scuola non dovete insegnare a imparare che non insegnare i fatti, no? E però è questo il punto sostanzialmente, cioè, per cui il mio libro può essere per esempio letto come caso studio, cioè, ok, ho smentito queste 4-5 grandi letture interpretative scorrette sulle foibe o proprio fatti scorretti sulle foibe, non potrò, dico io, lettore, leggermi un libro su ogni minuscola cosa della storia o addirittura della fisica di qualunque altra roba per smentire tutte le cretinate che sento in giro. Ma forse leggendo questo libro imparerò a capire come funziona la narrazione costruita da una certa parte politica e quindi a, diciamo, almeno dubitare quando sento certe notizie. E questa secondo me può essere utile. E poi magari a provare a informarmi attraverso i canali giusti. In questo secondo me è sempre utile. Per esempio, e qua tengo un esempio concreto, sulla questione delle foibe in generale, dell'interpretazione che si dà alla Seconda Guerra Mondiale, ai conflitti del Novecento, e in fondo anche un modo che è diffuso oggi di vedere i conflitti nel mondo, il mio libro secondo me offre una categoria che è fondamentale, cioè non ha senso continuare a interpretare la Seconda Guerra Mondiale come uno scontro tra popoli uno contro l'altro. Le foibe non sono la violenza di jugoslavi contro italiani o di sloveni contro italiani. Non è questo, non c'entra niente con, perché non sono quelle categorie rilevanti in quel momento e nel momento in cui vengono quelle violenze. Quello è uno scontro ideologico e le categorie quindi sono ideologiche. Ideologiche in senso molto lato, cioè non intendo dire che c'erano i comunisti da una parte con la loro ideologia e i fascisti dall'altra con la loro ideologia, ma non è questo, è la visione del mondo di cui parlavo prima. Per cui la Seconda Guerra Mondiale, in particolare gli ultimi 2 anni di guerra, quindi gli anni in cui avvengono le foibe, sono anni in cui c'è uno scontro globale, in particolare europeo, tra 2 visioni del mondo, o meglio, una è il resto, che è il resto delle visioni possibili, cioè la visione del mondo fascista, incarnata dalla Germania nazista, guidata dalla Germania nazista, ma a cui aderiscono milioni di europei di tutte le nazionalità, appunto collaborazionisti, alcuni più convintamente attaccati a quest'idea, a questa visione del mondo, altri per opportunismo, per mille altre ragioni, ma sostanzialmente è quella visione che è la visione che porta come conseguenza estrema alla Shoah, allo sterminio di interi popoli, al passato costante e continuo di civili o di innocenti che fanno i fascisti in tutta Europa e quei danni, compresi ovviamente i fascisti italiani, ma diciamo i fascisti di tutte le nazionalità, e contro quel sistema di pensiero, quel sistema valoriale, combatte un intero mondo, in realtà rappresentato da tutte, da persone appartenenti a tutte le identità nazionali che ci possono venire in mente, perché in Europa combattono eserciti multinazionali come l'esercito statunitense, l'esercito sovietico e anche l'esercito britannico, che include combattenti di tutti i paesi del Commonwealth, di tutte le colonie inglesi, eccetera, e naturalmente partigiani e antifascisti di tutte le nazionalità d'Europa. E quindi, così come nella Seconda Guerra Mondiale e nel caso delle foibe, non dobbiamo smettere di considerare quella vicenda come una vicenda di scontro tra nazionalità, ma tra individui che hanno visioni diverse del mondo. La stessa cosa dobbiamo farlo adesso, nel momento in cui i nostri governanti dicono noi difendiamo l'italianità, gli italiani, forse dobbiamo ricordarci, sì, come mai avete difeso così tanto, come si chiamavano i confi, quelli che stanno, quei marodi in India che ci avete fatto la testa così fino a quando siete riusciti a liberarli, 2 assassini giustamente condannati in India, e poi invece Ilaria Salis l'ha lasciata tranquillamente morire nelle gallerie ungheresi, non è italiana anche lei? Strano, evidentemente è ovvio che loro ragionano in una contrapposizione che non è affatto nazionale, loro hanno un sacco di amici internazionali, anche popoli che loro ritengono inferiori. Per esempio gli ebrei sono ovviamente antisemiti, però si alleano i fascisti israeliani, perché va bene così, è assolutamente logico che lo facciano. E allora, allo stesso modo, noi dobbiamo ragionare con quelle categorie lì e quindi smettere di pensare noi siamo italiani e quindi siamo così cosa. No, io sono antifascista, poi certo, sono anche italiano, ma questa è un'altra questione. Io mi sento infinitamente più vicino a un antifascista giapponese o nigeriano piuttosto che a un italiano fascista. Sono tornati a potere coloro che si identificano con il modello politico, in maniera anche esplicita. Nel caso di è evidentissimo, ma insomma anche gli altri spesso non fanno mistero della loro apprezzamento con il modello politico. E questo potrebbe essere puramente folcloristico, se non fosse che non sarebbe nemmeno un grosso problema dal mio punto di vista, se fosse puramente folcloristico. Non sono di quelli che pensano che debba essere punito per legge il saluto fascista, per dire, a credere. Poi quando governano i fascisti, poi viraco il saluto comunista, per esempio. Quindi non è questo il modo in cui bisogna operare. Ma il problema è che poi, appunto, al di là del folklore, poi questo governo sta mettendo in pratica delle politiche che sono assolutamente all'interno di quel sistema di pensiero di cui parlavo prima, appunto, del fascismo eterno, diciamo. Il che naturalmente di nuovo non significa appiattire la qualità sulla storia e quindi dire siamo di nuovo un regime fascista. Ovviamente non è così, è completamente diverso, non vuol dire che sia meno pericoloso, però. E sicuramente molte delle politiche che vengono fatte, tra l'altro non solo questo governo, intendiamoci, anche come nei precedenti in molti casi, sono in quella logica. Certo, questo governo ha in più il fatto che le mette tutte in fila queste cose, quindi le possiamo vedere tutte insieme e se le contiamo una per una, effettivamente sono esattamente quei tasselli di cui parlava Umberto Eco. Mi vengono in mente un po' che ha citato anche Antonella, cioè la remigrazione, per esempio, tutta questa campagna violenta contro il libero spostamento delle persone, che ovviamente non è condotto soltanto da questo governo e che esiste da molti decenni e che fa parte delle politiche europee ormai da tanto tempo, ha di fatto un suo stato razzista, cioè è frutto di un pensiero razzista, perché non c'è nessun'altra spiegazione plausibile per poter dire il mio popolo bianco europeo può viaggiare dove gli pare con un campamento e invece il tuo popolo, che non è esattamente bianco europeo come il mio, non può viaggiare da nessuna parte e se al limite deve chiedermi il permesso e io al 99% dei casi glielo nego. Se non c'è l'unico pensiero che giustifica una cosa del genere è il razzismo, cioè il mio popolo si merita di viaggiare, che mi figo del tuo invece non può fare. Anche in questo caso non è soltanto questo governo, non è soltanto, non so che partiti di governo che spingono per una risoluzione dei conflitti internazionali attraverso l'uso delle armi. Il militarismo è tornato a essere centrale nella classe politica italiana e il principio che anima tutti i partiti politici italiani, praticamente con pochissime eccezioni, e quindi la militarizzazione della società, l'esercito nelle strade, la maggior parte delle città italiane, la propaganda militarista nelle scuole, che è sempre più evidente, le spese militari che aumentano progressivamente in tutti i paesi europei. Cioè tutto questo è esattamente la logica del militarismo, dell'uso della violenza per risolvere i conflitti, che è totale contraddizione con la nostra Costituzione, che come sappiamo ripudia la guerra, quindi non è soltanto dice evitiamo di farla, dice proprio la guerra non va fatta mai, bisogna sempre trovare un'altra soluzione, che esattamente non è quello che stanno dicendo i nostri politici negli ultimi atti. E poi l'ultimo tassello, quello che è stato citato per fare Antonella, è dei diritti di sicurezza, sono non solo, evidentemente antidemocratici, ma sono esattamente la logica di proibire il dissenso con la polizia e con un sistema di leggi che di fatto impediscono la libera espressione del pensiero. Cosa che già era in parte già presente nella società a prescindere da quella legge, ma quelle leggi lo rendono, se venissero applicate in maniera, cosa che però non è ancora successa realmente, ma se venissero applicate in maniera radicale, quelle leggi porterebbero in galera centinaia di migliaia di italiani, praticamente sostanzialmente impossibile manifestare nel nostro paese oggi come oggi, manifestare contro il governo legalmente. Poi non continuiamo a farlo, fortunatamente non ci mettono dentro, però il concetto è quello, e ovviamente è perfettamente in linea con il pensiero un pensiero politico fascista che ripudia la guerra, ma il dissenso e il dibattito politico democratico.
Grazie. E fra l'altro, pensando invece al discorso dell'uso politico della storia, prima si parlava del fake news, in generale sembra ormai esserci dalla mistificazione uno sdoganamento e un salto di qualità con, come dire, travisare un reparto di SS in una banda di suonatori in via Rasella, adesso, come dire, membri dell'estrema destra, però anche delle istituzioni di questa Repubblica nata dalla Resistenza, insomma, dalla mistificazione hanno fatto un ulteriore salto di qualità, per cui adesso si prende direttamente le parti dei martiri di Salò, come vengono definiti. E questo è abbastanza allucinante, perché in tutto questo quadro che si diceva adesso, compreso poi la legittimazione che si cerca di dargli anche dal punto di vista storico, sembra che ci sia una specie di, come dire, attacco nemmeno troppo velato ai fondamenti della Repubblica e quindi anche della democrazia.
Sì, allora, le politiche della memoria, che peraltro appunto non risaltano soltanto gli ultimissimi anni, ma sono di lunga durata, ovviamente non sono, diciamo, l'unico motivo per cui ci troviamo in questa situazione. È chiaro che la realtà è molto più complessa e così, ma hanno dato un contributo fondamentale per rendere possibile il contesto in cui ci troviamo adesso. Rendere possibile proprio mentalmente, no, psicologicamente, una cosa del genere. Cioè rendere possibile il fatto, per esempio, che la seconda carica dello Stato si vanti di avere il busto del Duce sul comodino, cioè e sarebbe, no, logicamente inimmaginabile un paese democratico che ha avuto il fascismo, in cui il Duce è quello che ha portato alla morte centinaia di migliaia di italiani e ha seminato morte e istruzione in mezzo mondo. E allora, come è potuto accadere? C'è Giovanni, che adesso non mi dilungo, ma ovviamente anche per quel tipo di politiche della memoria, che sono certo state messe in campo soprattutto per gli ex fascisti, i post fascisti, chiamateli come volete, ma sono state in buona parte accolte di buon grado, se non addirittura a loro volta rilanciate anche da illustri politici e intellettuali non fascisti, o almeno non esplicitamente fascisti, apparentemente democratici e antifascisti, ma che di fatto hanno accolto quel tipo di narrazione. Ora, riassumendo tantissimo, fino all'89, cioè, c'era sostanzialmente tutto il mondo globalmente, ma la regione d'Europa e in Italia vivevamo in un paradigma antifascista in cui, come dire, il Novecento veniva interpretato come uno scontro tra fascismo e antifascismo, e il fascismo era considerato un modello collettivo inaccettabile che non avrebbe mai più dovuto tornare a esistere nel mondo. Oggi questo paradigma è caduto. L'idea che il fascismo sia un modello collettivo inaccettabile, come diceva Fertini, il fascismo non è un'idea politica, è un crimine, questa cosa è venuta a cadere, non è evidentemente più così, e anche l'interpretazione quindi sul passato non è più basata su questa nuova posizione, che era quella che, come dicevo prima, caratterizzava la Seconda Guerra Mondiale, in particolare appunto gli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale, ma invece è basata sulla contrapposizione tra, presunta contrapposizione tra democrazia da una parte e totalitarismi dall'altra. Casualmente, i totalitarismi, ci troviamo il nazismo e il comunismo, questa passione che troviamo per esempio nelle note dichiarazioni dell'Unione Europea di equiparazione appunto tra i totalitarismi, è sostanzialmente anticomunista, cioè quello sul bando degli imputati non stata per il nazismo, vuol dire dato per scontato una cosa negativa, ma diciamo il grande accusato è il comunismo in realtà, naturalmente. Ma la cosa interessante è che riportate le caglie a questa narrazione antitotalitaria, non sarebbe mettere nella categoria dei totalitarismi il fascismo, ed è curioso considerato il fatto che la stessa parola totalitarismo l'ha inventata Mussolini, è stato il primo a definire il suo stesso regime totalitario, e quindi il fatto che in Italia non si consideri il fascismo italiano come totalitario è abbastanza ridicolo. Ma nel caso della narrazione sulle foibe, quel tipo di narrazione serve proprio a fare il passo ulteriore, cioè a far passare non solo i fascisti come non responsabili di alcun crimine, ma addirittura come vittime di crimine invece commesso dai comunisti. Per cui, se noi vediamo la narrazione presente, ovviamente l'impostazione sul tema delle foibe è incentrata su un paradigma in cui si paragona il crimine delle foibe, cioè la parte dei partigiani jugoslavi comunisti, ai crimini nazisti. Questo non lo dico io, ma lo dice paramente il fatto del giorno, il nome che è praticamente identico al giorno della memoria, infatti spesso si confondono, il giorno della memoria dei crimini nazisti, si celebra una distanza di 10 giorni l'uno dall'altro, spesso insieme. Sì, le foibe vengono spesso chiamate la nostra Shoah, Norma Bossetto che da martire delle foibe per definirsi per antonomasia è l'Arda Funk italiana, chi nega la narrazione propagandistica sulle foibe è un negazionista delle foibe, sono infinite i riferimenti alla il tentativo diciamo di equiparare le foibe ai crimini nazisti, ma questa cosa la vediamo in maniera super chiara nei film che, come vedete, 5 film prodotti dalla Rai sulle foibe, in cui la rappresentazione delle violenze delle foibe è esattamente identica alla rappresentazione dei crimini nazisti e in tanti altri film che abbiamo visto sui crimini nazisti. Ora, nel momento in cui quindi si criminalizza la resistenza jugoslava rappresentata come equivalente al nazismo, si sta dicendo sostanzialmente che i partigiani jugoslavi comunisti erano come nazisti. Ora, che cosa prendiamo questa triade, partigiani, jugoslavi, comunisti, e la scomponiamo? Che cosa troviamo? Cosa significano queste tre parole in Italia oggi? Allora, jugoslavi non significa nulla, perché per quanto ho fiducia nella vostra memoria, la maggior parte degli italiani non sanno nemmeno cosa sia la Jugoslavia, non l'hanno mai sentito nominare, tant'è vero che infatti si chiamano spesso titini, che per semplicità con un'altra parola non significa niente, ma non importa. Comunque, Jugoslavia non significa sicuramente nulla, la Jugoslavia è finita da più di 30 anni, la maggior parte dei giovani non l'hanno mai sentita nominare, non se ne parla mai, quindi è una parola insignificante, non ha proprio significato Jugoslavia. Comunisti, invece, è una parola che viene costantemente utilizzata nella propaganda politica per discreditare l'avversario politico, ma è come dire, ma anche questa è una parola che non aveva significato, perché in qualche modo significa semplicemente cattivi, cioè in politica se sei dalla parte sbagliata sei comunista, quindi è una parola tutto sommato insignificante. L'unica parola che veramente ha peso è partigiani. Sostanzialmente questa narrazione cosa porta a far comprendere a milioni di italiani attraverso i film, la televisiva, discorsi dei politici, eccetera, che i partigiani sono come i nazisti. E questo è il messaggio che sta dietro tutta questa narrazione. Ora, se gli antifascisti sono come i nazisti, questo rende possibile il fatto che la Lega oggi possa proporre una legge che equipara gli antifascisti ai terroristi. Il movimento, il presunto movimento antifa, un'organizzazione antifa, deve essere considerata, come è stato fatto negli Stati Uniti, un'organizzazione terrorista. E se i partigiani sono come i nazisti, hanno commesso crimini uguali, gli antifascisti si ispirano ai partigiani, sono terroristi. È ovvio, è logico, non c'è niente di stupefacente per la maggioranza degli italiani che da 30 anni ricevono questo tipo di propaganda.
Grazie, fra l'altro non spoileriamo niente, va bene. Poi nel caso è quello, infatti,
è in uscita.
No, però ecco, sulla visione invece ci approcciamo. Sabato sarà l'81esimo anniversario della liberazione, 81 anni sono tanti, e evidentemente anche viste le condizioni in cui ci approcciamo, forse questo governo di destra ci regalerà l'ennesimo decreto sicurezza, ne parlavamo ieri, il quinto in 4 anni, alla faccia dell'emergenza, perché evidentemente in questo paese il problema non sono i salari e l'inflazione e le diseguaglianze, ma è proprio questo dissenso che ci impedisce di sopravvivere e di comprare a prezzi decenti cose buone per mangiare. Però ecco, e appunto come ci si approccia, come vivi questa festa della liberazione, con quale messaggio, diciamo, secondo te la narrazione invece di prospettiva, non solo difensiva, non solo di contrasto, ma anche per portare avanti quel testimone lì, oggi può avere un senso anche rispetto a chi ovviamente non l'ha vissuta o chi non ha nemmeno avuto la fortuna di conoscere chi ha vissuto quella stagione di riscatto?
Ma non lo so, io la vivo in maniera pastelmente più ottimista di qualche tempo fa, perché forse sto in una bolla un po' piccola per capire il mio posizione al mondo, però ho la sensazione che sempre di più sia evidente che o si sta da una parte o si sta dall'altra. Cioè il 25 aprile è divisivo, no? La festa della liberazione è divisiva. Certo che è divisiva. Cioè, mentre qualche anno fa ci cominciava a arrabbiare questa cosa, no? Dicevano, no, ma come, no? Invece, ah no, ma tutti gli italiani devono celebrare. Ma perché? Perché tutti gli italiani devono essere antifascisti? Non è vero, è pieno di fascisti che se ne stiano a casa loro. Cioè, basta riconoscerli però. E tutto. No, nel senso, e quindi, in fondo... E cioè va bene così, cioè va bene che il 25 aprile sia tornata ad essere una data, come dire, certo di festa ma anche di lotta. In questo senso credo che sia importante e in qualche modo mi sembra che sempre di più sia percepita questa cosa. Cioè per me, quando ero giovane, tanti anni fa, il 25 aprile era un po', sì, era una festa alta, dai, c'era, doveva fare scappagnanda, cioè non era più percepita come una data rilevante, perché in fondo sembrava che non ce ne fosse bisogno. Oggi invece ce n'è bisogno, ma questo secondo me va visto come un'opportunità, non come una... Cioè, quindi un'opportunità per ribadire quello che dovrebbe essere ovvio, ma che evidentemente non lo è che se vogliamo vivere pacificamente insieme dobbiamo identificarci nei valori dell'antifascismo, dovevo ripudiare il fascismo semplicemente, e quindi il 25 aprile dobbiamo ribadirlo con forza e far presente che appunto il 25 aprile non è per tutti, i fascisti non sono benvenuti, i fascisti portano avanti la loro politica, noi dobbiamo combattere la loro politica, perché non solo per difendere noi, ma per difendere tutto il mondo, perché la politica fascista, insomma, sappiamo, equivale al massacro, allo sterminio, al genocidio, il viva odiata sempre e comunque a lottare contro costantemente.
Poi ci sono, dicevi appunto, delle politiche della memoria, vari modi di approcciarsi anche in questo territorio, ci sono gruppi per esempio a Prato, ma poi fortunatamente sempre più in diverse parti d'Italia, che per esempio organizzano i sentieri partigiani. Tu stesso organizzi i viaggi della memoria e anzi ti chiederei, anche se ce ne sono alcuni in programma prossimamente, e se questa per esempio non solo per il 25 aprile, anzi oltre le ricorrenze, può essere un modo che, come dire, avvicina le persone a un'esperienza diretta, direttamente sui luoghi, e un'esperienza di condivisione che, diciamo, può essere più coinvolgente, soprattutto nel momento in cui mancano i testimoni diretti e manca l'esperienza invece tramandata, come avveniva prima.
Sì. Ma questa cosa dei testimoni diretti, prima non ti ho risposto, scusami, però certamente è un peccato che non ci siano più testimoni diretti di quell'esperienza, ma abbiamo un sacco di testimoni diretti di quello che sta succedendo ora, quindi voglio dire, non c'è bisogno di andare a rimpiangere i partigiani che giustamente diventano vecchi e poi muoiono come tutti. Abbiamo tante situazioni di conflitto, di violenza, di ingiustizie che avvengono oggi, qua, adesso, e quindi giustamente a questo dobbiamo rivolgere la nostra attenzione, non c'è niente di sbagliato. Naturalmente la storia ci può servire, io non credo che la storia sia maestra di vita, però penso che la storia ci possa servire per comprendere meglio il nostro presente. Questo sì, e quindi io, siccome mi occupo di storia e cerco di diffondere consapevolezza sul nostro passato, credo che possa essere utile, perché ci può dare delle categorie per comprendere il nostro presente, appunto facendo dei paragoni, non semplicemente appiattendo una cosa sull'alfa. E in questo senso i miei viaggi sono uno strumento che io ritengo molto bello, forse il modo più bello che ho scoperto per divulgare quello che ho imparato negli anni di studio. Perché alla fine, certo, mi piace molto scrivere, mi piace raccontare un fatto per i documentari e piace raccontare in tanti modi le cose che penso di aver capito, però raccontarle andando sui posti in cui queste cose sono avvenute sono più belli. In questo senso io faccio diversi viaggi della memoria, visto che mi dici, ne cito un paio, viaggi di vario tipo in realtà, insomma, storico-culturale di vario genere, ma insomma due che sono rilevanti, vale bene citare oggi. È un viaggio che faccio a settembre sui luoghi dove hanno combattuto i partigiani italiani in Jugoslavia, perché questa è una delle tante pagine della nostra storia. Abbiamo tante pagine su cui c'è una costante propaganda, ma abbiamo anche tante altre pagine, per esempio le foide, e tante altre su cui invece non abbiamo mai sentito parlare, di cui non abbiamo mai sentito parlare. Una di queste è la storia dei partigiani italiani all'estero, sono stati guardati in Jugoslavia, circa 30.000 italiani avevano combattuto come partigiani in Jugoslavia, quindi darvi un'idea all'inizio del 44 c'erano più partigiani italiani in Jugoslavia che in Italia, l'idea dell'importanza numerica della vicenda. Naturalmente non erano italiani che erano andati lì per fare i partigiani, ma erano in buona parte o ex soldati di occupazione che scelgono la resistenza, oppure italiani della zona del confine, che molti di loro diventano collaborazionisti, molti altri invece scelgono di fare i partigiani e combattono nella resistenza jugoslava, quella cattiva di cui parlavamo prima, guidata da Tito. Su questa vicenda io ho scritto un libro, ho realizzato un documentario che stasera trattiamo a Borgo San Lorenzo, tra l'altro nel Mugello, Partisani, e organizzo anche un viaggio, diciamo, in cui il filo conduttore è questa storia dei partigiani italiani. E la maggior parte di loro hanno combattuto in Montenegro, quindi questo viaggio si svolge in Montenegro, dove c'è anche un monumento. L'unico monumento dedicato a loro si trova non in Italia, ma in Montenegro, è stato inaugurato da Pertini nel 1983. Quindi questo è un viaggio in Montenegro che faccio a settembre. Esiste, va detto, anche un piccolo monumento alle fornaci di partire di Pistoia, dove sono stato ieri, e anche a Trespiano, al cimitero, c'è un monumento dei partigiani che hanno combattuto in Montenegro. Ma sono piccole sedi della memoria. Tra l'altro abbiamo anche la figlia di un combattente, un italiano, che invece è stato poi partigiano in Albania. E non è una storia che riguarda solo la Jugoslavia, anche in Albania, in Grecia, in Francia, moltissime. Qui stiamo parlando di Sirio Galli, che era disegnatore, tra l'altro, disegnava per i partigiani albanesi nel corso della guerra. Invece l'altro è un corso di formazione per docenti, questo per chi conosce gli insegnanti o è insegnante. All'inizio di ottobre, nel primo weekend di ottobre, ogni anno faccio questo corso di formazione sui crimini di guerra fascisti ad Arbe, che è un'isola della Dalmazia, che vedo dai posti volti che alcuni di voi vanno già sentita nominare, ma non che altri penso di no, sempre di quelle pagine di storia strappate. È il peggiore campo di concentramento fascista in Europa, non nazista, quindi non è un campo di sterminio, ma ad Arbe sono morte 1500 civili internati nel giro di meno di un anno, di cui circa 200 bambini. Questa isola, che è poi è un posto molto bello, come spesso succede in questi casi, noi ogni anno facciamo un corso di formazione sui fatti che sono avvenuti, e abbiamo visto di ciò che resta del campo di concentramento, praticamente nulla, ma c'è un piccolo memoriale, si trova in Trazia, che sarà la località, e poi il corso è l'EA, che naturalmente sulle politiche della memoria, sulla narrazione che viene fatta, che c'è dall'altro parte dell'Adriatico, su queste vicende, che è stata fatta in passato, oggi, insomma, politica della memoria, tanti sguardi diversi su questa pagina di storia che, appunto, come avete capito, ritengo molto importante, ma forse anche voi, visto che siete qua.